Allora, questa sera la nostra riflessione concerne il tema gioia. E non vi preoccupate se insomma, avete compreso che tecnicamente gioia non è una virtù cardinale come le altre, ma non c'è un errore dietro a questa scelta, ma c'è forse un'esigenza di creatività, cioè unire la riflessione sulle virtù che abbiamo visto, altre ancora vedremo, con altri atteggiamenti che possono essere chiamati nella tradizione cristiana anche frutti dello spirito, ma non è solo un'ingenuità da parte nostra, no? Quelli di associare queste diverse nomenclature, ma perché sono cose che convergono, cioè tutte realtà che in qualche modo alimentano, servono e sono a servizio di una crescita nella vita credente. E se uno solo pensa che ad esempio la fortezza è dichiarata come una virtù e appartiene a quell'elenco delle virtù cardinali di cui abbiamo già parlato e compare anche nell'elenco dei frutti dello spirito e della sapienza, si accorge che potremmo dire c'è una certa elasticità. Quindi ecco, gioia non può essere etichettata come una virtù tecnicamente intesa, ma fa parte di questo nostro percorso perché si associa molto da vicino alle altre realtà di cui parliamo. E soprattutto, ecco così, anche al tema della fede che sta un po' sullo sfondo, no, di queste riflessioni. Ora, la prima cosa che volevo condividere con voi è una considerazione iniziale. Ci avrete sicuramente fatto caso, se non fosse questa cosa, ma mi pare di averla già accennata, la richiamo io. L'attuale Papa Francesco, con insistenza pone a tema l'idea della gioia. Se infatti voi ci fate caso e fate un elenco dei titoli, dei documenti che apportano la sua firma, vi accorgete che c'è questa costante, no? Evangelii Gaudium, Gaudio, Amoris Laetitia, adesso in ordine sparso, no? Laetitia, Veritatis Gaudium, ancora torna il Gaudio, Gaudete, esultate, sempre l'idea Gaudio. Mi domando se questa cosa, che ovviamente non è fortuita, abbia un significato e rappresenti per noi un insegnamento. Io penso che la risposta da dare sia affermativa, e cioè perché il Papa insiste tanto sulla gioia? Secondo me per due motivi. Uno potremmo dire di circostanza. Il motivo di circostanza probabilmente sta nel fatto che lui si accorge che questa gioia non è così presente come lo dovrebbe essere e non è così percepita come fondamentale alla sensibilità del cristiano e tenta quindi di dare un contributo in ordine al recupero. La seconda motivazione non è di tipo circostanziale, cioè legata al come vanno le cose in questo momento, ma di tipo sostanziale, perché evidentemente il Papa ha molto chiaro che al centro di tutto, al centro del cristianesimo, c'è la gioia. E questa cosa non ci prende di sorpresa, non deve meravigliarci, perché al centro di tutto c'è il Vangelo. L'Evangelo è la parola stessa che lo dice, che è una bella notizia, una felice notizia, è una notizia di gioia. E io penso che non sia superfluo ricordare questo, cioè che il cristianesimo è una grande gioia. Il cristianesimo è una grande gioia perché scaturisce dalla risurrezione, ma il cristianesimo è una grande gioia perché è proprio abitato in maniera radicale, centrale, irriducibile da questa enormità, no? Che noi sappiamo di essere oggetto dell'amore di Dio e non c'è altro che può alimentare la gioia in maniera così incontrastabile come questo. Allora ecco, ritorno lì e dico, il Papa martella su quest'idea per ravvivare la nostra coscienza, per aiutarci a tenerla presente. E lui in un certo senso lo dice, mette in guardia, perché a volte capita di constatare tanti credenti, tanti cristiani che sembrano vivere come frenati o in qualche modo invischiati in una quaresima senza Pasqua. Cioè, se dentro il cristianesimo entra la tristezza, se dentro il cristianesimo nasce quel senso, potremmo dire, di stantio, quell'idea di nausea, di stanchezza, evidentemente è un segnale che qualcosa non sta andando come dovrebbe, perché Perché per l'appunto il cristianesimo è Vangelo, il cristianesimo è e deve essere gioia. Ma ora mi sono domandato, dico, ma saremo solo noi che siamo un po' modesti e facciamo fatica a tenere al centro questa idea della gioia? O forse è un aspetto un pochino latitante anche nella riflessione? E per rendermene conto, c'avevo lì a casa un dizionario di teologia che mi avevano regalato tanti anni fa e per curiosità l'ho sfogliato. È vero che i dizionari non sono enciclopedie, non possono contenere lo scibile umano, però i fondamentali ci sono. E lo sapete? Non c'è gioia. E mi sono detto, beh, sta cosa, Dio santo, un pochino mi fa pensare, no? E mi ha fatto pensare proprio quelle parole del Papa, no? Questa Quaresima senza Pasqua, questo senso, diciamo così, d'abbandono, che evidentemente è un segnale di una malattia che va affrontata e che va curata. Allora ecco, con questa premessa volevo dire una cosa, che la gioia è importante, è fondamentale. Adesso il secondo passo che vorrei fare con voi è semplicemente questo. Si tratta di capire che cosa sia questa gioia, perché non è facile inquadrare bene le idee. A volte possono intromettersi delle sfumature, a volte ci può essere un po' di incertezza anche fuorviante. E allora bisogna un po' andare, io mi sono limitato a guardare al Nuovo Testamento dove questo messaggio, potremmo dire così, prorompe. Sarebbe stato possibile anche andare a monte all'Antico Testamento, ma forse avrebbe portato un po' troppo in là. Comunque nel Nuovo Testamento la parola gioia c'è. È una parola che in greco si dice kara, che diciamo che è collegata, deriva dal verbo kairo, cioè che è lo stesso verbo che usa per esempio l'angelo quando si rivolge a Maria, che appunto dice kaire che caritomene, cioè rallegrati piena di grazia, no? E quel verbo lì, kairo, è il verbo della gioia. E questo verbo è molto significativo perché ha una radice, ha la radice charis, cioè la stessa parola da cui viene la nostra caritas, charis, che in greco è la parola che significa grazia. Perché ho fatto questo excursus sali indietro, cioè dal termine al verbo ha una radice che è sostanzialmente sintomatica? Perché questo ci permette di capire che cosa sia la gioia in senso, diciamo, evangelico, in senso biblico, neotestamentario. Cioè la gioia è ciò che viene dalla grazia, perché caris significa grazia. Cioè grazia è, come dice la parola, è gratis, cioè è un dono gratuito, è un dono amorevole, è un'iniziativa, è quello che Dio fa nei nostri confronti. Lui ci ha amati per primi, lui ci sceglie, e Gesù anche lo ripete questo, non siete voi a aver scelto me, sono io a aver scelto voi. E a monte c'è sempre questo. Ora capite che questo dà un significato molto esatto, cioè che cos'è la gioia? La gioia è la grazia, ovvero sperimenta la gioia chi comprende d'aver ricevuto la grazia, chi si sente graziato. Cioè, perché il cristiano è contento? Perché il cristiano sa che c'è l'amore. Il cristiano perché è contento? Perché sa che c'è un amore più grande di tutto. Che cosa mai ci separerà, dice Paolo, no? Dall'amore. Questo è, diciamo così, ti imprime una certezza che è assoluta. Per cui uno non ha paura, uno non ha timore, non c'è niente che può contrastare questo anticipo di misericordia che è data nei nostri confronti. Tra l'altro, grazia è una parola che biblicamente è connessa direttamente con l'idea della misericordia, una misericordia che viene concepita come quell'amore viscerale, come quello della madre per il frutto del suo ventre. E noi proprio anche da poco, no, abbiamo celebrato, no, questa Domenica della Misericordia e l'idea si è in qualche modo ripresentata chiaramente alla nostra mente. Quindi, ecco, ho detto una cosa precisa, non so se sono stato molto curato nell'affermarla, ma penso si sia capito, che cristianamente parlando, gioia è la consapevolezza della grazia, cioè la consapevolezza dell'amore. Perché il cristiano gioisce? Perché sa di essere amato. Questa è la cosa, diciamo così, centrale e fondamentale. Verrebbe anche da dire, se il cristiano non è gioioso, se il cristiano è triste, questo significa anche che non ha molto chiara e non ha molto presente la radice su cui fonda tutta la sua esistenza. Evidentemente non avverte o non comprende bene, diciamo, la grandezza che gli è data in dono. Ora, mentre dico queste cose sulla gioia, mi viene subito la necessità di fare la differenza con la parola felicità, che è una gran bella parola, anche se volete molto attuale, gettonata, però che a volte potrebbe essere intrisa di un significato un po' debole, persino profano, perché se uno pensa alla felicità nei termini di una soddisfazione, ovvero sia pensa che si abbiano dei desideri, che questi desideri tendano al conseguimento di un qualche bene appunto desiderato, e la felicità sia ciò che si prova quando questo obiettivo viene perseguito. Però attenti bene che se uno intende felicità in questo modo, cioè come soddisfazione, come appagamento, innanzitutto è una realtà, potremmo dire così, di piccolo calibro, che sta dentro il quadro, diciamo così, dei dinamismi della domanda offerta, del desiderio dell'appagamento, della sete e della sua soddisfazione, e assume quindi un carattere che secondo me rischia di essere molto modesto e soprattutto è effimera, perché se uno appunto cerca una felicità data dal conseguimento di un bene ricercato, nel momento in cui consegui quello che auspicavi, in quel momento c'è una grande effervescenza, una grande contentezza, che poi svanisce immediatamente perché subito riparte la molla del desiderio che ti spinge altrove. Allora, questa definizione della felicità ci aiuta a fare la differenza. La gioia non è la felicità, e non dobbiamo scambiare la felicità con la gioia, perché avete capito dove sta la differenza, no? Che la felicità è un meccanismo determinato, potremmo dire così, dal desiderio e dal suo compimento. Invece la gioia non deriva da questo, non deriva dal conseguire qualcosa che andavi cercando, ma è rovesciata, perché nella gioia c'è già quello che tu, diciamo, attendi, e ti è stato dato prima, ti ha anticipato, si è praticamente invertito l'ordine. Quindi ecco, attenti bene che nella nostra vita di fede noi non dobbiamo andare all'inseguimento della felicità, ma dobbiamo andare all'inseguimento della gioia, perché probabilmente se noi ci, diciamo, orientassimo nella direzione della felicità, entreremmo in un gioco che rischia anche di essere un po' perverso, che è quello, potremmo dire così, della gratificazione e del tornaconto. Quindi ecco, attenzione che dire gioia non significa dire felicità, e non è equiparabile semplicemente col sentimento della contentezza. Questo ci aiuta anche a capire un'altra cosa, che di per sé essere gioiosi potrebbe darsi anche in una situazione di tristezza, mentre felici, o sei felice o sei triste, le due cose si contrastano immediatamente. Invece la gioia ci può essere anche in una situazione di tristezza, anche in una situazione di sofferenza. Perché? Perché la gioia non è determinata dal raggiungere quello che tu desideri e non è ostacolata dal venir meno di quello che uno auspica, ma la gioia viene da questa certezza che Dio ti vuole bene e Dio sa quello che fa, mentre noi tante volte non lo sappiamo, o presumiamo di saperlo tante volte erroneamente. E io ecco, riflettevo su queste cose e pensavo anche quanto oggi ci sia un po' un teatrino della felicità, che è veramente anche menzognera. E mi tornava in mente quanti sorrisi stampati in faccia, e poi dietro invece c'è veramente la desolazione, no? Faceva pensare a quel che diceva Gesù ai farisei: voi siete come dei sepolcri imbiancati, cioè fuori è tutto bello, tutto decorato ad arte, tutto splendido, ma dentro c'è la puzza della morte, no? E oggi ci abbiamo tanto, secondo me, intorno a noi di questo, cioè è una società che sbandiera l'idea della felicità, ma di gioia non si parla. E la felicità che viene tanto decantata, tanto idolatrata, è quella dell'apparenza, è quella, potremmo dire così, della superficialità. E io penso anche quante persone veramente si tuffano in un'ostentazione della felicità che serve loro per far vedere che sono persone riuscite, per seguire un po' il mito dello splendido, no? Cioè, gente di successo, no? Che deve sprizzare felicità da tutti i pori per dichiarare d'aver vinto, no? la sfida della vita. Però ecco, dietro a questo splendore di superficie tante volte c'è la tristezza. Ora ecco, io penso che sia un insegnamento molto importante per noi questo: imparare a fare i conti, cioè vedere se nella nostra vita c'è la gioia o vedere se nella nostra vita ci stiamo rincorrendo la felicità. E il segnale, diciamo così, un campanello d'allarme è la presenza della tristezza, perché dietro una felicità effimera si nasconde molto ravvicinatamente, molto rapidamente, la tristezza. Mentre se uno è nella gioia, anche se ci sono delle difficoltà, è come si può dire, è come riempito, è come non vacilla, non per se stesso, ma per la forza, ecco, di questo amore che lo anticipa. Quindi ecco, finora ho detto due cose: che cos'è il significato di gioia, che viene da caris, cioè da grazia, da amore, e ho detto che la gioia non è equivalente, sinonimo, intercambiabile con felicità, e ho aggiunto a margine che bisogna anzi essere molto prudenti a gestire quest'idea di felicità, perché culturalmente parlando viene contrabbandata in modo veramente, veramente anche pericoloso. Dette queste cose, molto brevemente vorrei richiamare delle pagine bibliche, diciamo fondamentali, un po' paradigmatiche, ma solo per breve cenno, per dimostrare o per confermare che quello che ho detto non è una lettura erronea, cioè che gioia viene da grazia ed è appunto la bellezza dell'amore quando uno si accorge d'essere appunto amato. La prima pagina che mi è venuta in mente è proprio quella che accennavo prima, di Maria e dell'angelo che le rivolge l'annuncio di questa sorprendente maternità del figlio di Dio. E rallegrati, piena di grazia. Quali motivi poteva avere Maria per rallegrarsi? Semplicemente, se avesse fatto due conti di quello che l'aspettava, era una gran fregatura, perché rischiava di essere abbandonata, rischiava di essere anche, diciamo, lapidata per un presunto adulterio, e benché poteva andare una vita stramba perché presa in contropiede da questa cosa inaspettata. E allora dov'è il motivo dell'allegria, del rallegramento, cioè della gioia? Il motivo sta nell'elezione di Dio, che Dio l'ha scelta, e quindi Maria gioisce non perché fa il computo o la previsione di quello che l'aspetta, perché il bilancio sarebbe stato negativo, ma perché ha capito che dietro una proposta come questa c'è solo una grandezza infinita. Quindi in questo caso l'allegrarsi di Maria, la gioia di Maria, è semplicemente alimentato da questo dono che è stato fatto nell'elezione che appunto che l'ha riguardata. Quindi vedete, una gioia che viene dalla grazia. Un altro esempio che mi viene in mente è molto ravvicinato: quando Maria va a visitare Elisabetta, si dice che Giovanni nel ventre di Elisabetta esulta per il fatto di aver capito che è giunta lui, trasportato da Maria, il suo Signore. Anche lì, che gioia è quella? È la gioia che nasce dal capire che c'è Gesù. E la gioia che nasce dal capire che c'è Gesù è semplicemente un modo diverso di dire la gioia che nasce dalla grazia. Perché grazia che significa? Significa che Dio ci vuole bene, e Dio ci vuole bene, significa che Dio ha un piano di salvezza per noi, cioè che Dio sta facendo di tutto per salvarci, e questo suo far di tutto, potremmo dire così, culmina e si concentra nella persona di Gesù. Giovanni, di fronte a Gesù, gioisce perché in Gesù c'è il concentrato della grazia. Infatti, nel prologo del Vangelo di Giovanni, quando viene fotografata l'economia, no, della novità dell'evento Gesù Cristo, dice che la grazia e la verità vennero a noi per mezzo del Figlio, no? E fa la differenza con l'antico, dove la legge fu data per mezzo di Mosè, che rappresentava una realtà intermedia di mediazione che viene surclassata invece da questo fatto che la grazia viene a noi. La grazia che viene a noi si traduce, Gesù si incarna, Gesù è il nome della grazia. Quindi ecco, Giovanni gioisce, dove nasce la sua gioia? Dalla grazia, cioè dalla presenza di Gesù. E in rapida rassegna, un'altra frase che mi ha colpito è sempre da attribuire a Giovanni Battista, questa volta grandicello, quando somministrava il battesimo e già fra le fila dei propri discepoli annoverava un Gesù che si nascondeva silenziosamente e anonimamente nel gruppo più grande. E quando Giovanni Battista a un certo punto si rende conto della presenza di Gesù e capisce quello che sta accadendo, dice: ora questa mia gioia è piena, è il momento, queste sono parole mie ma ricalcano il Vangelo perché non me lo ricordo bene a memoria, dice: ora è il momento che io diminuisca perché possa crescere lui. Cioè Giovanni lascia spazio, fa un passo indietro, che fra l'altro è bellissima questa frase e dovrebbe essere la frase di tutti quelli che fanno un servizio nella Chiesa. Quando si fanno servizi nella Chiesa è forte la tentazione dell'orgoglio e del protagonismo e tu ti vuoi fare spazio, vuoi occupare posto e vuoi rilevare. Invece Giovanni Battista ci dice il modo giusto, no? Tu fai un servizio nella Chiesa, non devi comparire, allargarti, occupare spazio, devi diminuire, perché nella misura del tuo diminuire, cioè il tuo venir meno, il tuo nasconderti e quasi essere trasparente, diciamo è l'equivalente del cedere spazio perché Gesù effettivamente occupi la centralità che gli è debita. Io infatti, ma questo è un pensiero mio, lasciatelo perdere, sono sempre un pochino sospettoso quando vedo nella Chiesa dei segni di grandi protagonismi, perché mi pare che c'è il rischio che dietro a un protagonismo non ci sia questo cedere terreno a Gesù. Infatti mi pare che comunque i santi, oltre a essere persone umili, non sono stati mai eccessivamente invadenti e hanno lasciato che appunto il posto principale fosse a chi debitamente spetta. Comunque ecco Giovanni che ci dice: questa mia gioia è piena perché ha visto Gesù. Stesso discorso, da dove viene questa gioia? Da Gesù. Gesù è la grazia in persona. E quando Gesù poi insegna, e mi riferisco al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dice così, è molto bella questa frase, è un po', dovrebbe rappresentare uno slogan dell'avventura cristiana. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è Vangelo, questo è il cristianesimo. I cristiani devono essere gioiosi, anche dentro le difficoltà e i problemi della vita. Ma perché devono essere gioiosi? Perché hanno incontrato Gesù e di fronte a questa bellezza non c'è niente che possa oscurare o mettere in ombra, diciamo così, la solarità di questa cosa enorme che non finiremo mai di capire. E poi dopo ecco l'altro passaggio, e arrivo alla fine, è sempre nel Vangelo di Giovanni, e qui è l'esperienza dell'incontro col risorto, e di fronte al risorto che incontrarono i discepoli gioirono. Anche qui questa gioia da dove viene? Viene dall'incontro con Gesù, e particolarmente dall'incontro con Gesù risorto, perché quello è il segno inconfondibile della novità del cristianesimo, è proprio il sunto e il succo dell'esultanza. E poi pensateci un attimo, cioè noi sappiamo che non dobbiamo morire o che non è la morte il nostro destino. Questo tipo, solo questo ti riempie di una contentezza enorme, Perché non sei destinato all'estinzione, allo spegnimento. La vita, diciamo così, si apre di fronte a noi e questo in virtù di questo dono che Cristo ci ha fatto. Ora, l'ultima cosa che vorrei citare è negli Atti degli Apostoli, dove si descrive sommariamente la vita di questa comunità. Erano lieti, era la letizia a caratterizzare la loro fraternità, la loro comunità, e erano presi da una grande gioia, così gli Atti descrive in maniera concisa un po' i dinamismi della comunità primitiva. Quindi tutti questi brani che ho citato così molto rapidamente servivano, penso siano stati utili per confermare l'idea che ho detto prima, che il cristianesimo è gioia e che questa gioia nasce dalla consapevolezza dell'amore. L'amore è un volto che si chiama Cristo e questo volto splende nitidamente nell'evento della risurrezione che illumina e dà senso a tutto e in qualche modo, ecco così, ci palesa il senso profondo del piano di Dio. Ora, l'ultima riflessione è questa, non che io la faccia perché appartiene alla mia sensibilità, ma perché appartiene un po' all'insegnamento di questo Papa Francesco, che ci dice che questa gioia, oltre ad essere il centro del Vangelo, oltre ad essere indispensabile per i cristiani, deve essere un po' l'anima dell'evangelizzazione. E dice questo, che è molto bello, che se non c'è questa gioia, si cade anche con l'entusiasmo, con le migliori intenzioni, in un pessimismo che si riduce a volte anche a essere sterile e nasce quel senso mortale dell'accidia, cioè non avere più voglia di fare le cose perché si è in qualche modo frenati da un senso di pessimismo. Invece bisogna essere ottimisti, no, ottimisti non semplicemente perché si è ingenui o si è sognatori, perché l'ottimismo sano nasce dalla bellezza. Se tu sei, diciamo, consapevole della bellezza, in qualche modo la contagi chi ti sta intorno. E nella vita della Chiesa bisogna riscoprire questo senso di ottimismo, perché l'ottimismo è il solo nome che può derivare dalla gioia, è la sola conseguenza che può derivare dalla gioia. E quando il Papa, in questa Evangelii Gaudium a cui mi riferisco, e sto per finire, dice che cos'è il senso e il vero volano dell'evangelizzazione, praticamente lascia intendere questo, che l'evangelizzazione c'è solo dove c'è la gioia che contagia, altrimenti sono tanti piani che noi mettiamo in atto ma che non hanno spirito, non hanno anima dentro di loro. E poi c'è una frase con la quale concludo che mi ha molto colpito, che dice che qualche volta il rischio, anche oggi, nell'oggi della Chiesa, è quello di scivolare in un grigio pragmatismo della normalità. Ripeti le cose in maniera inerziale, stantio, sei sempre fatto così, andiamo avanti così, ed è un falso senso, potremmo dire così, di sicurezza. E questo Papa, molto energicamente, con l'idea della Chiesa aperta, con l'idea della Chiesa in uscita, instilla questo seme, che secondo me è molto bello, è l'idea del coraggio di cambiare, non semplicemente per rettificare delle cose o per scombussolare delle cose, ma il coraggio di cambiare che nasce da un ripensamento. Uno cambia quando vuole veramente conservare, diciamo, il significato delle cose. E la mia riflessione finisce qua. Forse non è stata come quella delle altre volte, ma alla fine penso possa essere utile con noi. In ultima analisi sono due le cose: gioia, fondamentale. E la seconda cosa è questa, che l'evangelizzazione, che è la vita della Chiesa, può essere solo animata dalla gioia e deve essere ripensata alla luce di questa gioia che imprime un senso anche positivo di un ottimismo radicato nella verità che è Gesù e alla quale, ecco, noi dobbiamo tenerci saldamente ancorati. Quindi ecco, la frase finale è questa. Quella che ha detto Gesù: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è per noi.